Bentornati a tutti amici del College Football, decima puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla. Siamo qua a parlare anche di Texas, anche stavolta, non solo di Texas, c'è tantissimo di cui parlare questa settimana. Non c'è Guido Semplici questa settimana a farci compagnia e questo ci rattrista, ma per un Guido che va c'è un Oleg che torna. Ciao Oleg, bentornato tra noi.
Ciao, ero in bye la settimana scorsa, questa settimana tocca a Guido.
Esatto, e invece c'è un Fra che è sempre presente, da quando l'abbiamo ripescato Fra non manca più. Ciao Fra.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E allora siamo noi tre stasera e partiamo, perché comunque anche stasera ovviamente come sapete riparte la Pac-12, riparte venerdì e quindi c'è da fare la preview di questa conference. La MAC è ripartita ieri sera e spenderemo qualche parolina anche sulla MAC. E quindi cominciamo con il recap di quanto accaduto nella week 10, partendo dalla Mountain West, che ha ripreso anche la Mountain West da due settimane, e come vi avevamo annunciato Wyoming avrebbe vinto con Hawaii, e così è stato nella partita che forse era la più equilibrata a priori della settimana. Fresno State ha battuto Colorado State, anche qua partita che è stata interessante nel primo tempo, poi Fresno State ha dilagato, e Boise State che invece continua la sua corsa, continua la sua striscia di vittorie consecutive nella conference, battendo Air Force, segnando 49 punti ma subendone parecchi, forse troppi. Non è sembrata così solita Boise State. Vedremo questa settimana come se saprà dimostrare di essere la squadra, diciamo una delle migliori squadre della Group of Five, nella sfida di cartello contro BYU. Nell'American vincono SMU e UCF, e vince anche Cincinnati, che rende sempre più legittima la sua iscrizione alla lista delle papabili candidate playoff, battendo 49-10 Memphis, una Memphis che fin qua comunque il male non aveva fatto. Vittoria per 49-10, partita mai in dubbio. Desmond Ridder 21 su 26, 271 yard, 3 touchdown, solito running game strepitoso per Cincinnati. Difesa, ovviamente concedere 10 punti a Memphis in questi ultimi anni l'hanno fatto davvero in pochi, e una Cincinnati che quindi porta a casa una vittoria convincente, una vittoria che probabilmente battere Memphis 49-10 in questo momento nella nazione, ci sono quelle, Clemson ovviamente batterebbe così Memphis, ma poche altre squadre davvero potrebbero vincere con un margine così ampio contro una Memphis che, come detto, non è una cattivissima squadra. Nella Big 12 vincono Oklahoma, Iowa State e TCU, vince West Virginia che batte in casa l'allora imbattuta Kansas State, imbattuta nella conference, era 4-0, però come detto Kansas State perdeva, aveva perso e perde per tutta la stagione il quarterback Skylar Thompson, e questo ha pesato non poco, ed è uscita battuta appunto dalla sfida con West Virginia. Infine, nel match della settimana, che era quello tra Texas e Oklahoma State, Texas riesce a portare a casa una grande vittoria per Tom Herman, che probabilmente salva per ora la panchina di Tom Herman. Grande vittoria a Stillwater contro appunto l'ex imbattuta Oklahoma State, di cui avevamo parlato bene settimana scorsa, che ha fatto tutto sommato una più che buona partita, decisa dai 4 cambi di possesso forzati dalla difesa di Texas. Sì, non stiamo scherzando, Texas ha vinto questa partita grazie soprattutto alla difesa. Infatti ci sono state 530 total yard dell'attacco di Oklahoma State contro le sole 287 di Texas, che però è riuscita a sfruttare appunto gli errori degli avversari, e poi ha chiuso comunque vincendo all'overtime, anche lì con una bella prova difensiva nell'overtime giocato, costringendo Oklahoma State a un turnover on down. Nella SEC vince Alabama che batte Mississippi State, facile, tenendo a zero l'attacco di Mike Leach, che si è giocato tutte le cartucce nella prima settimana e poi da lì in poi davvero non ha più segnato un punto. Vince facile anche Florida, che batte Mizzou. Georgia vince 14-3 battendo Kentucky, una prova ancora, prova di forza della difesa di Georgia. Ha zoppicato un po' in attacco Georgia, i Bulldogs non benissimo, Bennett, però insomma comunque una vittoria, l'importante era portare a casa la W, e così ha fatto Georgia. Ole Miss ha vinto 54-21 con Vanderbilt, grazie ovviamente a Matt Corral, ma soprattutto a un Elijah Moore, ricevitore strepitoso, fortissimo ricevitore di Ole Miss, quasi da record, 238 yard su 14 ricezioni, dopo un primo tempo che aveva fatto urlare al record, perché aveva chiuso il primo tempo con 205 yard ricevute. Il record della SEC è di 305 per un ricevitore. Non è riuscito a battere questo record, perché nel secondo tempo si è accomodato molto per larghi tratti nella sideline. Auburn LSU, ultima partita dell'SEC. Auburn LSU finita 48-11 per i Tigers, che anche qua, come idem dicasi, come detto appunto per Texas, anche qua per Tom Herman, anche qua Gus Malzahn, dopo essere stato messo in discussione le ultime settimane, tira fuori una grandissima vittoria, una prova di forza contro l'ex campione, ancora campione nazionale LSU. C'è da dire che LSU è uscito settimana scorsa il libro di Ed Orgeron, e probabilmente Coach O si è speso un po' troppo, ha perso un po' troppo tempo dietro alla promozione del suo libro, ha pensato troppo poco a preparare questa gara con Auburn, ed è stata davvero una debacle per i Tigers della Louisiana. Nell'ACC vincono Notre Dame e Wake Forest, vince Virginia Tech con Louisville. Invece UNC viene battuta da Virginia, UNC che paga ancora una volta, la squadra di Mac Brown paga ancora una volta un approccio troppo molle alla gara, e anche stavolta per poco non riesce a compiere la rimonta, come era accaduto con Florida State. Arriva anche stavolta a 3 punti dalla rimonta, ma non riesce appunto a battere Virginia, che comunque vince meritatamente grazie a un'ottima prova offensiva. Appunto 44 punti segnati, non male per Virginia, che comunque tutto sommato non sta facendo male in questa stagione. Vince anche Clemson, e di questa ci ritorniamo tra poco. Clemson vince senza Lawrence, con un brivido, ma appunto, come detto, ci ritorniamo. Ultima conference di cui dobbiamo parlare, la Big Ten, dove di nuovo per il secondo weekend di fila è successo praticamente di tutto, a parte Ohio State, che continua a vincere, continua a dimostrare di essere la squadra più forte della conference, probabilmente con Clemson e Alabama, una delle tre squadre più forti della nazione. Batte Penn State 38-25, risultato che non dice in realtà la supremazia che Ohio State ha dimostrato, partita che non è mai stata in dubbio. Dopo il 14-0 iniziale è andata sul velluto Ohio State, gestendo il vantaggio abbastanza facilmente. Indiana vince con Rutgers 37-21, Indiana ancora imbattuta dopo due partite, 2-0, e vittoria 37-21 con Rutgers, la squadra di Schiano. Rutgers ha dimostrato anche stavolta di aver fatto comunque notevoli passi avanti rispetto all'anno scorso, non sono bastati contro Indiana. Peccato anche per quel touchdown con 800 passaggi all'indietro, rugby style, che è tornato indietro purtroppo, e non è stato valido, era il touchdown del 37-28 che avrebbe comunque dato una chance a Rutgers di giocarsi un nuovo onside kick e di provare una miracolosa rimonta su Indiana. Purdue batte Illinois 31-24, ancora grande prova di David Bell, ancora fuori Rondale Moore, che forse torna questa settimana. Comunque Purdue, bella partenza anche per Purdue, vittoria non super convincente, soprattutto difensivamente, però comunque 2-0 anche i Boilermakers. Northwestern va sotto 17-0 nel primo quarto con Iowa e poi ribalta la gara vincendo 21-20, anche questa ve l'avevamo detta, vi avevamo detto che sarebbe finita così. Dopo il primo quarto ho detto: guarda qua, questa partita la sbagliamo tutti quanti in pieno, eravamo andati tutti sicuri con Northwestern andando contro Iowa, 17-0 pronti via, e poi in realtà Northwestern grande prova e riesce a ribaltare il risultato, anche pessima prova, devo dire, del quarterback di Iowa, che è partito bene e poi ha finito male, se non malissimo. Infine, o meglio, all'inizio della settimana scorsa, si è giocata Minnesota-Maryland, partita appunto giocata venerdì, stupenda prova di Tolia Togavailoa, che si è ripreso dopo la prima settimana non brillantissima. La secondaria di Minnesota, va detto, non è davvero tanta roba, davvero ha sofferto tantissimo anche contro Maryland, l'avevamo vista contro Michigan, e forse ci aveva fatto urlare a Michigan is back prima del tempo, perché appunto credevamo che Minnesota fosse una squadra probabilmente più pronta, più forte di quello che in realtà è. Non è bastata appunto ai Gophers la prova di Mohamed Ibrahim, il running back che ha corso per 207 yard e 4 touchdown, ma nonostante ciò è stata sconfitta Minnesota all'overtime per un extra point sbagliato. E a chiudere appunto chiudiamo con la nota dolente, ovvero i Michigan Wolverines, che come detto dovevano essere tornati come Texas, e invece causa anche diciamo appunto l'errore di valutazione su Minnesota, questi Wolverines in attacco hanno zoppicato tantissimo con Michigan State, che tutto sommato la sua prova decente l'ha fatta e ha meritato di portarsi a casa il Paul Bunyan Trophy. E così Michigan State e Mel Tucker porta a casa la prima vittoria nella nuova panchina, e Michigan invece porta a casa l'ennesima delusione della gestione Harbaugh. Bene, chiuso questo recap abbastanza lungo, ripartiamo dalla Big Ten con cui abbiamo chiuso. Fra, vengo da te perché devi parlarci un po' tu di quanto è successo. Io ho fatto il recap dei risultati e va bene, quello non serve che ce lo ripeti, ma cosa sta succedendo nella Big Ten, esclusa Ohio State, che sta facendo quello, diciamo, sta facendo lo Ohio State, quello che ci aspettavamo che facesse, come rispetto a due settimane fa quando abbiamo fatto la preview, come si sta evolvendo questa conference, quali sono ad ora i rapporti di forza tra le squadre?
Succede che a parte Ohio State, quella che doveva essere la favorita, cioè la favorita, l'altra squadra da tenere bene sott'occhio, Michigan, sta andando male, ha perso una partita che sicuramente non doveva perdere, per l'ennesima volta la squadra ha sottovalutato l'impegno e per l'ennesima volta è stata punita sempre da Michigan State, che negli ultimi anni ha vinto davvero tante volte contro i rivali cugini. Diciamo che la squadra di Harbaugh ormai ci ha abituato a questo tipo di prestazioni, però vedo che la fanbase, per la fanbase non solo, mi sa che la misura ormai è colma, perché troppa sufficienza nel modo di giocare, troppe pure execution, troppi drop, poca pressione in difesa, poi direte voi niente di nuovo, certo, rispondiamo noi, solo che ogni anno che passa, con ogni anno un'ultima classe di recruit, Harbaugh non ha portato diciamo nulla di nuovo ad Ann Arbor. Qualcuno dice che la colpa non è di Harbaugh, o meglio non è solo colpa sua, però questa mancanza di risultati è dovuta alle aspettative troppo alte riposte in questo programma, sia dalla direzione atletica dell'università che dalla fanbase stessa. Io rispondo che questo in parte è vero, perché molti pensavano che con l'arrivo di un head coach di elite i Wolverine sarebbero potuti diventare come la nuova Ohio State. Purtroppo però Michigan non è Ohio State, la non abitudine a vincere tanto come è successo negli ultimi anni ai Buckeyes è un dato di fatto, e poi c'è da dire che Harbaugh, da quando siede nella panchina di Michigan, Ohio State non l'ha mai battuta. C'è un'altra corrente di pensiero che dice che se non c'è riuscito Harbaugh a fare dei Wolverines un team vincente, cioè un team per puntare proprio al titolo, allora non ci riuscirà nessuno. Ricordiamo però che al di là di tutto Harbaugh gode di un rispetto immenso da quelle parti, non solo per il fatto di aver studiato lì, per il fatto di aver giocato, ma anche per il suo coaching resume, cioè per il suo curriculum, per il fatto comunque di tenere sempre la squadra nella top 15, insomma, come sempre diciamo che la verità sta nel mezzo. E possiamo dire che negli ultimi anni a questa squadra è mancato il centesimo per fare il dollaro. È vero che molti adesso stanno chiedendo la testa di Harbaugh, però ricordiamo che da quelle parti non si è mai parlato di licenziamento di Harbaugh, neanche di estensione contrattuale. Mancano infatti 2 anni ancora di contratto, e ricordiamo che prima di tutto siamo nel bel mezzo di una pandemia, e poi Michigan non lavora come un'università della SEC, per esempio, che ha booster potentissimi in grado di chiedere la testa dell'head coach ogni qualvolta lo desiderano. In più poi c'è il presidente dell'università, Mark Schlissel, che già è poco amante del football, infatti lui neanche la voleva giocare questa stagione. E poi è un uomo che non ha nessuna intenzione di parlare di queste questioni proprio in questo periodo, Quindi la cosa più naturale sembra ad ora che Harbaugh finisca il suo ciclo, cioè finisca i 7 anni di contratto e poi se ne riparla. Quindi secondo me per adesso non si può parlare di licenziamento anticipato da parte di Harbaugh. Dall'altra certo. parte invece avevamo...
Sì, no, dicevo, sì. Certo che pesano, come hai detto bene tu, le sconfitte in questi anni, soprattutto con Ohio State e con Michigan State, perché tutto sommato non ha poi neanche fatto così male se vai a vedere i record, però ogni anno sconfitta anche pesante con Ohio State, e in 5 anni ne ha vinta solo una con Michigan State, quindi sono sconfitte che pesano molto.
Ti ripeto, le aspettative, portando un nome altisonante, no, come head coach, come Harbaugh, è chiaro che le aspettative erano altissime. Io non dico che Michigan se la sarebbe dovuta giocare ogni anno in finale finale nazionale, diciamo, però non si è mai avvicinata neanche ai playoff, perché comunque il primo anno è arrivata decima nel ranking finale, il secondo anno 11ª, l'anno scorso è arrivata 13ª se non sbaglio, quindi insomma questi risultati alla fine pesano. Dall'altra parte invece Michigan State, che ha ottenuto l'ennesima vittoria prestigiosa, ripeto, non l'unica contro i Wolverines negli ultimi tempi, e ha dimostrato comunque che giocare senza pressione paga sempre. Io, se vi ricordate, ve l'ho detto settimana scorsa di stare attenti agli Spartans, perché la sconfitta contro Rutgers andava analizzata sotto il punto di vista dei turnover, non tanto della qualità del roster. Sono contento, insomma, di non essere stato smentito, perché avevo visto il Lombardi, ma anche nella difesa del potenziale in questa squadra, insomma, la Michigan State vista contro il Rutgers era troppo brutta per essere vera, poi avevo detto occhio, perché pur sempre un derby, Michigan State se la gioca sempre alla morte, quindi buona la prova dei giocatori, ottimo il coach Mel Tucker, che ha dimostrato anche grande controllo.
E non c'era neanche il fattore Big House su cui poter contare, che no, sono un po' in C.
Diciamo che del fattore Big House Michigan State se ne è sempre fregata bellamente, perché anche 4 anni fa il famoso quello l'hanno fatto in faccia a 119.000 spettatori, quindi no problem da quel punto di vista. Poi la Big Ten si sta facendo interessante, perché l'altra squadra favorita era Wisconsin, non ha giocato prima del Covid, sicuramente non giocherà neanche stavolta, è un bel casino insomma per la squadra per i Badgers. Bene Purdue che si porta sul 2-0, è una partita che sembrava che nessuno volesse vincere, partita costellata di errori, Purdue nettamente superiore ad Illinois, anche se secondo me il punteggio non la dice, non la racconta tutta, perché Purdue ha dominato letteralmente, il punteggio poteva essere più ampio appunto se non avessero causato troppi errori. Gli Illini sono una squadra interessante, però hanno troppe cose da aggiustare, pagano la mancanza di talento soprattutto nel recruiting. Tuttavia hanno tenuto testa a questa Purdue nonostante l'assenza di 14-15 giocatori causa Covid, giocavano addirittura col terzo o quarto QB a roster, hanno rischiato addirittura di sfangarla. Bene Northwestern, bene per quanto riguarda il risultato, l'hai detto tu, ha recuperato tantissimi punti ad Iowa, che non è più quella che abbiamo imparato ad ammirare in questi ultimi anni, è una squadra ormai incompleta, manca un vero playmaker offensivo in grado di fare la differenza. Poi Iowa sta lottando con il QB Petras, che ha le prime due da starter, ma mamma, una partitaccia, ha giocato proprio, sembrava un quarterback di quelli, toglie il pallone in mano per la prima volta, vai e lancia, insomma, completamente allo sbando. Poi anche in difesa, che storicamente è il punto forte della squadra, male, cioè male nel senso che hanno tenuto Northwestern a 21 punti, però stiamo pur sempre parlando dell'attacco di Northwestern, non quello di Clemson, per dire. Quindi insomma, Ohio State a questo punto strafavorita e, sì, e non c'è niente da fare.
Se vogliamo appunto riassumere con una parola, cioè con brevissimamente, Ohio State che già prima era la super favorita con Penn State che è 0-2, Michigan che alla fine non è tornata come pensavamo settimana scorsa, e con Wisconsin che non sta giocando perché è che la situazione di Wisconsin è da monitorare, perché non è facile.
Teniamo conto che nella West, prima in classifica ci sono Northwestern e Purdue 2-0, poi c'è Wisconsin che ha giocato una sola partita, tutte le altre le possiamo già escludere dalla lotta alla division, perché Nebraska ok, ha una sconfitta, ha giocato una sola partita, però Minnesota, Iowa e Illinois hanno già due sconfitte e le possiamo già escludere totalmente, quindi la lotta secondo me si restringe a tre. E se vogliamo restringerla ancora di più, io direi che se Wisconsin riesce a giocare, naturalmente causa pandemia, la lotta si restringe tra Purdue e Wisconsin, e poi alla fine insomma Wisconsin dovrebbe prevalere, ma in questo 2020 sappiamo che ormai fare previsioni
nulla è scontato, è inutile fare previsioni perché tanto ce le ribalta, ci penso al 2020 a ribaltarle. Un'altra squadra che come Ohio State
vorrei dire due parole su Michigan State. Mi sono piaciuti tanto, specialmente l'offensive coordinator, secondo me ha fatto un buon lavoro Jay Johnson. Rocky Lombardi ho visto la partita, ha fatto secondo me quasi una partita perfetta, ha lanciato più di 320 yard, 3 touchdown, specialmente al rookie Ricky White, che è stato reclutato da Mel Tucker da Georgia. Sappiamo che lui c'è ancora, è una terra fertile, no, per il recruit, e lui sta reclutando bene da quelle zone lì. Lui è chiuso con 200 yard e un touchdown, ha fatto delle ricezioni proprio bellissime. Di Michigan, ecco, la secondaria è stata imbarazzante o quasi, molto molto male in difesa. Milton invece ha lanciato tanto, non benissimo. Ha corso, come, ecco, Michigan ha trovato due buoni, ha corso tanto Michigan, anche con Haskins e Horum, i due running back. Comunque sì, come avete detto bene voi, c'è un altro big game che Harbaugh perde. È un derby molto sentito, cioè importante, cioè è un conto vincere contro Illinois, squadra così, guardando sai il record finale, un altro conto vincere le partite che contano, come il derby o contro Ohio State, ecco.
Sì,
ecco, sì.
Sì, no, dico, non diciamo che vale più una stagione 2-10 con vittorie con Michigan State e Ohio State che una 10-2, però quasi, cioè, siamo a quei livelli lì.
Vero, sì.
Cioè, forse Michigan adesso farebbe cambio con una solo per una vittoria con Ohio State, di perdere tutte le altre. Perché...
vale tanto da quelle parti, sì. Poi comunque, ecco, da dire che Mel Tucker è il primo coach di Michigan State che vince al debutto il derby dal 95, la stagione di Saban.
Insomma, un bel precedente. L'altra squadra di cui dobbiamo parlare oggi, oltre appunto a questa Big Ten dominata dall'Ohio State, dovevamo parlare di Clemson. E Ole, qua vengo da te, torno da te, perché questa Clemson ha giocato senza Trevor Lawrence, è vero, però i problemi li ha avuti soprattutto in difesa, e soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo Boston College si è un po' arenata, anzi si è completamente arenata, non ha più segnato un punto. Però insomma, questa Clemson alla vigilia della partita con Notre Dame, in cui non ci sarà di nuovo Trevor Lawrence, forse ha dato i primi segnali di cedimento, come l'hai vista tu?
Secondo me hanno preso questa partita un po' sotto gamba, secondo me hanno cominciato proprio male, malissimo, specialmente con errori anche se dopo ho fatto una partita spaventosa come al solito, parlo di Travis Etienne. Quel fumble su una yard portato un che poi è stato trasformato in pick six, no? 99 yard di ritorno. Comunque, ecco, Clemson si è ritrovata all'intervallo 28-13 sotto, con grazie a poi anche a un field goal segnato all'ultimo da più di 50 yard. Dunque, l'intervallo molto molto male, molta disattenzione da parte della difesa. C'è da dire comunque che il QB Jurkovic e l'attacco di Boston College ha fatto quasi la partita perfetta, cioè, abbiamo visto anche delle ricezioni spaventose. CJ Lewis quel touchdown pazzesco nel terzo quarto, secondo me, ecco, secondo me anche lì Boston College ha fatto la partita perfetta quasi per tre quarti. Comunque nel secondo tempo è ritornata la Clemson che conosciamo. Infatti Tien ha chiuso con, ha corso non tantissimo, 84 yard e un touchdown, comunque ha ricevuto 140 yard. Questo fa vedere che forse è un giocatore all'around, è uno tipo alla, non lo so, un po' alla, cioè io lo metterei sul livello di Barkley come potenziale in NFL. Cioè, a me questo giocatore secondo me spaccherà anche al piano superiore. Uyang Galilei, aspetta che devo imparare a pronunciarlo bene. Ecco, lui ha fatto una partita buona, molto buona. Ha chiuso con 30 su 41 di lancio, 342 yard lanciati, due touchdown. Ha corso anche uno su un quarto e uno, ha segnato un touchdown su corsa molto bello su una option. Abbiamo visto anche dei lanci molto belli, specialmente quello su Rodgers, proprio c'è, cioè, lancio perfetto sulla spalla esterna, cioè proprio abbiamo visto che il ragazzo, beh, comunque non è che lo scopriamo adesso, è un recruit 5 stelle, non è mica uno preso dalla strada, non messo lì a lanciare il posto di Lawrence, ecco.
Secondo me, il quarterback di Iowa di cui parlavamo prima.
infatti. Comunque sì, poi nell'ultimo quarto la difesa anche sulla safety all'ultimo di Brisky, anche lui non è titolare ma è un 5 stelle, è il recruit numero 1 dell'anno scorso, ecco, dunque cioè, Clemson piena di talento anche in difesa. Secondo me l'hanno presa un po' sotto gamba per questa partita, per fortuna loro non l'hanno pagata, comunque una partita di college dura tanto, nel senso, alla lunga poi Clemson ha fatto vedere che è una squadra nettamente superiore. Parlando della partita con gli Irish, non puoi più permetterti queste disattenzioni secondarie come contro Boston College. Comunque sì, secondo me vedremo un'altra Clemson sabato. Non sbaglia due partite di fila, ecco, secondo me.
Sì, anche perché non credo ci sarà il rischio che Clemson prenderà sotto gamba la sfida con Notre Dame, anche perché
la partita più importante
è esatto, non si stanno, diciamo, preparando da tutta la stagione per questa partita, e non sarà, appunto, non la prenderanno sotto gamba. Comunque, come hai detto tu bene, DJ Hoangalelei ha giocato bene, insomma Clemson è coperta in tutti i ruoli, ottimo talento ovunque. Però appunto contro Notre Dame non potrà permettersi di fare errori del genere, anche perché la difesa di Notre Dame, se Clemson dovesse andare sotto 28 a 10 come è andata con Boston College, probabilmente non concederà quanto ha concesso a Boston College. L'ultimo argomento di cui dobbiamo parlare oggi prima di passare alla preview della Pac-12, che invece è l'argomento principale della settimana, l'ultimo argomento, diciamo, di recap, e invece qua chiedo a Fra un parere abbastanza rapido sulle vittorie di Tom Herman e Gus Malzahn, ovvero quella di Texas e quella di Auburn, più che sulle partite, che comunque di cui ho già fatto un brevissimo recap in apertura, su appunto quanto possono pesare queste partite per entrambi gli allenatori, su quanto avevamo detto già anche settimane scorse, ma nelle passate settimane, che insomma le panchine di questi allenatori erano piuttosto calde, scottavano un po', quanto queste vittorie, quella di Texas con Oklahoma State e quella di Auburn perentoria con LSU, possono influire, insomma, su una riconferma di ambedue questi allenatori.
Sì, come dire, l'ho scritto anche su Twitter proprio sabato commentando le vittorie sia di Herman che di Malzahn. È incredibile, soprattutto Malzahn, Herman pare che stia imparando proprio da lui, ma è incredibile come ogni volta che Malzahn si parla di licenziamento, si parla di hot seat, si parla di disfatta ad Auburn, lui tira fuori la quality win che puntualmente gli fa raffreddare la sedia, e lo fa tenere ben saldo nella panchina delle War Eagle. È incredibile, non è la prima volta che succede, non è la prima volta che viene criticato per i suoi risultati alla fine di questo che si parla. Lui smentisce tutti con la vittoria prestigiosa che appunto fa pareggiare le cose. Certo, non è una vittoria di prestigio come magari poteva essere nel 2019, perché battere la LSU dell'anno scorso sarebbe stato una follia,
un po' più difficile.
Un po' più difficile, però comunque era una partita da non sottovalutare. Auburn non è che l'ha vinta, l'ha stravinta, ha dominato su entrambi i lati della palla, il risultato è abbastanza eloquente, e quindi ancora una volta Malzahn secondo me resta saldo nella panchina. Poi vedremo il proseguo della stagione, però già le voci di licenziamento già si sono un pochino placate, un pochino calmate. Ci sono molti della sua fanbase che continueranno comunque a criticarlo, però diciamo che ogni volta lui riesce con un colpo di magia ad uscirne sempre indenne. Stessa cosa Herman, perché anche lui probabilmente una sconfitta contro Oklahoma State avrebbe sancito quasi sicuramente la sua cacciata di Texas, non so se subito, non so se a fine stagione, però anche lui diciamo che ne è venuto fuori con un po' di culo, si può dire,
per il rotto della cuffia.
Sì, ma allora, più che meriti di Texas vanno dati dei meriti di Oklahoma State, perché ha fatto di tutto per perdere. L'Oklahoma State secondo me resta comunque la squadra più forte di questa conference, resta la squadra da battere per il championship. Texas diciamo che ha avuto fortuna, è stata brava comunque ad approfittare dei troppi errori dei Cowboys, e quindi anche Herman diciamo come Malzahn l'ha rimessa a posto per il rotto della cuffia. Ora naturalmente sì, molti hanno detto figurati, adesso ci hanno rimesso di nuovo nel ranking, quindi la prossima la perdiamo, insomma è un circolo vizioso, il cane che si morde la coda. Però
non ci stupiamo più ormai di Texas.
No, non ci stupiamo più. Allora io ti dico una cosa, credo che fino alla fine Texas se la giochi per il championship e probabilmente ci arriva anche, solo che le differenze io le ho viste. Poi ti ripeto, il discorso è lo stesso che ho fatto settimana scorsa quando ci hanno fatto la domanda dal pubblico, cioè è una squadra che ha problemi, i giocatori hanno problemi con l'allenatore, sono evidenti, si vede, quindi bisogna sanare prima questa frattura e poi pensare a tutto il resto.
E arriviamo, chiusa questa parentesi appunto su questi due allenatori, arriviamo a quella che è la conference che ripartirà sabato, ovvero la Pac-12. Ma prima della Pac-12, brevissima cappatina alla MAC Mid-American, che è ripartita questo mercoledì, voi ci ascoltate di venerdì, quindi è partita 2 giorni fa per voi, quindi non pronosticheremo la Mid-American perché ovviamente siamo già tardi per farlo. Comunque un bellissimo Wednesday night di Mid-American, ci mancava tanto la Mid-American, è ripartita con la sua bella dose di follia, partite come Miami Ball State, come Ohio Central Michigan, ci sono state belle partite che già dalla prima settimana hanno dimostrato ciò che è la Mid-American, ovvero magari il livello non eccelso, anche se comunque tanti buoni giocatori ci sono, escono ogni anno da questa conference, però davvero davvero molto molto sempre molto interessante, molto emozionante da questa conference. E arriviamo invece quindi alla Pac-12, che ripartirà questo sabato, e siamo pronti per il preview di questa ultima Power 5.
Sì, ecco, partiamo dal...
Vai Alec.
Sì, partiamo dalla North, dove secondo me, ecco, anche quest'anno, anche se con gli opt-out di Penny Sewell, che per me è proprio un left tackle da paura, ma già secondo me sarebbe un top 5 anche in NFL, cioè giocatore spaventoso che, ecco, parlando di draft, che tanto piace a Francesco, secondo me è un top 5 proprio hands down. E altri, ecco, altri tre titolari della secondaria che hanno fatto anche loro opt-out. Comunque, secondo me, ecco, i Ducks restano comunque la squadra con il roster più talentuoso di division. Il nuovo offensive coordinator, che è John Moorhead, secondo me con lui vedremo un attacco molto più dinamico rispetto alle ultime stagioni. Il nuovo QB sarà Tyler Shaw, che dicono sia pronto dopo che ha fatto un anno in panchina dietro a Herbert. Come anti-Dax vedo Cal, secondo me i Golden Bears quest'anno saranno più o meno la squadra che abbiamo visto l'anno scorso. Cioè, già l'identità la conosciamo con Justin, ecco, è stato bravo Justin Wilcox a dare a questa squadra l'identità, non è, cioè, molto meglio rispetto alla gestione Sony Dyke, secondo me. Forse una delle migliori difese anche quest'anno, squadra molto forte che concede pochissimo agli attacchi avversari. Quest'anno il QB dovrebbe essere, dalle ultime che ho letto, dovrebbe essere Chase Gabbers. Ecco, sarà la solita Cal, che praticamente viene in difesa e l'attacco dovrà fare il suo compito. Al terzo metto Haskins, secondo me. Ecco, anche qua dopo 14 anni sappiamo, no, che Chris Patterson ha dato le proprie dimissioni. Comunque il nuovo coach sarà l'ex defensive coordinator Jimmy Lake, che praticamente è un uomo di Patterson. Dunque gli Huskies hanno scelto di dare continuità a questo progetto. Avrà a disposizione anche lui una buona difesa, anche se c'è gli opt-out del impronunciabile defensive tackle. Sappiamo, no, che Washington c'ha sempre questi giocatori. L'ho scritto, aspetta, è un Uzuriki, una roba del genere. È il miglior pass rusher che... Ecco, a me piace tanto che John Trion, che anche lui ha fatto opt-out. Ecco, il problema qua è in attacco, perché non si sa ancora chi sarà il QB. Il nuovo offensive coordinator è George Donovan, che sappiamo nell'anno a Penn State non è stato proprio bravo a scegliere i QB. Tra i quattro nomi papabili sarà un testa a testa tra Dylan Morris e Kevin Thompson. Ecco, qua secondo me, ecco, l'attacco sarà il problema, per questo lo metto al terzo posto. Al quarto è Stanford, che anche qua, diciamo, è un punto di domanda. Anche loro hanno due gravi perdite, forse due giocatori migliori nel roster, Walter Little e l'offensive tackle, il cornerback Paulson Adebo, che due uomini draft anche loro, che hanno fatto opt-out. Vengo da una stagione disastrosa l'anno scorso, 4-8, la peggiore da più di 10 anni, dal 2007. Beh, anche loro li vedo lì nel limbo della Nord. Poi, ecco, tra le ultime due non sapevo chi mettere. Metto Oregon State, comunque, che sappiamo che Oregon State è sempre, diciamo, la squadra tappeto della division. Comunque l'anno scorso ha fatto qualche vittoria in più. Secondo me quest'anno potrebbe andare avanti. Hanno in amica Rashid, il pass rusher molto forte, che l'anno scorso ha chiuso con 15 sacks, se non ricordo male. Come QB dovrebbe essere il transfer da Nebraska, Tristan Gabbia, secondo me, se ricordo male, è un 4 stelle recruit. Secondo me, ecco, Oregon sarà una squadra che darà fastidio un po' a tutti nella division, non sarà più la squadra tappeto che ricordiamo. Poi vabbè, Washington State, che ha perso il grande Mike Leach. Comunque hanno preso un'altra testa calda, sì, esatto. Di Prolo, Vita White, esatto, cioè, sai, tipo alla braccia, non è
cambiato molto.
Sì. Il QB titolare sarà Jaden De Laura, che anche lui è un freshman. Ritorna Max Borghi, come lo chiamano qua, o Max Borghi italiano, mettiamolo, che è un running back veramente forte. Come cambierà questa squadra? secondo me, ecco, sarà sempre un attacco bello da vedere, ma non sarà come lo era con Mike Leach, l'air raid, che si lanciava con, se non ricordo male, media di 80%. Qua, secondo me, ecco, sarà un, come lo chiamano qua, un run and shoot, che sarà il running back avrà un po' più di forza, ecco. Invece nella South vedo favorita USC. Anche loro hanno perso Jay Tufili, il defensive lineman, che è forse uno dei migliori giocatori sul roster, ma sappiamo che nella Pac-12, in tanti hanno avuto dei opt-out, specialmente i giocatori forti che si preparano per il draft. Ecco, tutti i nomi che abbiamo detto sono tutti giocatori che l'anno prossimo si dichiareranno per il draft. Sì, certo. Qua, ecco, ci aspettiamo un altro passo avanti di Kedon Slovis, che torna anche quest'anno. L'anno scorso già ha fatto bene, che aveva la media di 70% di completi. Avrà a disposizione ancora anche quest'anno il nostro idolo Amon-Ra St. Brown.
Ancora, l'ultimo della stirpe.
Sì. L'ultimo della stirpe, sì. Comunque, ecco, USC avrà tanti giocatori che ritornano l'anno scorso, 8 di difesa e 6 in attacco, dunque daranno continuità quest'anno a quello che hanno fatto di buono lo scorso anno, secondo me. Come seconda vedo Arizona State. Anche qua Jaden Daniels, il QB, ci si aspetta anche da lui un passo avanti. Comunque anche lui ha fatto molto bene l'anno scorso, 17 touchdown, 2 intercetti. Giocatore che secondo me, ecco, potrà far bene nel terzo anno di Herman Edwards. Qua, ecco, sarà dura secondo me da, diciamo, sostituire i due giocatori forti che hanno perso l'anno scorso al draft, che è Brandon Ayuk e No Benjamin. E altri, sì. Altri hanno perso anche tre offensive linemen titolare nella loro linea, che comunque non è facile, no? Sostituirli. Al terzo mi metterei Utah. Ecco, secondo me, ecco, nella Nord sarà più un USC e Arizona State. Sotto sono tutte, diciamo, molto, ma molto sotto, ecco. Utah che si ritrova solo con due titolari di difesa che tornano per quest'anno. Cioè, Utah secondo me insieme a LSU quest'anno proprio hanno perso, sono rifatti la squadra, possiamo dire, è più facile, perché l'anno scorso era una difesa fortissima, ricordo, hanno concesso una media di 15 punti a partita e meno di 300
yard. Miglior defense della nazione, sì. È miglior total defense, cioè miglior difesa all around della nazione proprio. Torna solo il linebacker, titolo che è molto forte.
Il middle linebacker sì che sì. Dovrà guidarla di difesa. Comunque hanno, cioè, tutti i giocatori sono andati al draft, cioè, hanno fatto il record di giocatori scelti per quest'anno, cioè squadra di difesa è veramente forte. Hanno perso anche Tyler Huntley, il cucco. QB, ecco qua adesso non si sa ancora chi sarà il QB titolare tra i due transfer da Texas e da South Carolina, Cameron Rising e Jake Bentley. Si parla di Bentley come favorito. Poi hanno perso anche Zach Moss in attacco, che anche questa qua forse
dici poco.
una gravissima perdita, sì. Parliamo di altro punto dolente, che forse insieme a Florida State e UCLA, anche qua un casino assoluto.
Don.
Ecco, ritorna Dorian Thompson Robinson, il QB, che dopo una stagione, possiamo dire, da Dr. Jack e da Mr. Hyde l'anno scorso, che cioè, l'abbiamo visto in una partita da Heisman, in una partita da giocatore da campetto di qualche sobborgo di qualche città. Comunque si ritrova i tre top wide receiver che ritornano. Il problema anche qua, avevano una difesa che concedevano 35 punti a partita, ecco. Se dobbiamo guardare il lato positivo, secondo me, ecco, non possono far peggio di quello di difesa, dunque per forza dovranno migliorare. Poi vabbè, Arizona, che anche loro hanno perso Khalil Tate, il QB dovrà essere Grant Gunner, secondo me anche lui, anche qua il reparto wide receiver dovrebbe ritornare. Questa cosa qua aiuta, secondo me, un QB che parte titolare subito, sai, non è facile ritrovarsi anche con il reparto wide receiver da zero. Anche qua tanti giocatori si sono trasferiti altrove, specialmente in difesa. Sono andati i due migliori linebacker, sono andati a Texas Tech e a West Virginia, dunque anche qua sarà una stagione non facile per Arizona. Poi last but not least col Colorado, che dopo la perdita di Mel Tucker, che abbiamo detto prima, dopo solo un anno si è trasferito, ha scelto la corte di Spartans. Qua avremo l'ex UCLA Carl Dorrell come new head coach. Anche qua un'altra volta un nuovo QB. Colorado ha sempre avuto, diciamo, questo problema QB, cioè da un paio d'anni che non ha questo QB per più anni. Dovrebbe essere Sam Noyer, mi sa, o il titolare quest'anno. Qua l'unico nome che ha, un altro mio pupillo, Nate Landman, il mio middle linebacker, che è una macchina da tackle. Ecco, lui anche quest'anno dovrà guidare la difesa dei Buffaloes.
Grazie Oleg di questa preview approfonditissima della Pac-12. Se volete comunque leggere della Pac-12, le preview le trovate su Adol Magazine, scritte da me e da Guido. Vengo da te brevissimamente, visto che ci ha già detto tutto Oleg e visto che comunque dobbiamo fare abbastanza in fretta, e solo per chiederti: sei d'accordo sul fatto che Oregon sia la indubbia favorita? Chi vedi come favorita a sud? E se hai due o tre nomi di giocatori che secondo te merita seguire, che non siano proprio i più celebri, che insomma seguiamo lo stesso, ecco.
Sì, allora ti ripeto un attimo quello che avevo detto in sede di preview della Big Ten, cioè che il pericolo maggiore per la conference è il Covid, perché già sono usciti dei casi a Cal, a rischio la partita di sabato, quindi speriamo che vada tutto bene, perché anche loro hanno una schedule cortissima, non c'è margine per recuperare partite, quindi insomma speriamo bene. Per quanto riguarda le favorite, sì, sono sostanzialmente d'accordo. Oregon deve trovare una risposta per quanto riguarda l'offensive line e il quarterback, però ha tanta deep, ha un roster molto profondo, soprattutto running back e wide receiver sono al top. Per quanto riguarda la sud, sicuramente USC, credo che abbia, a livello di talento generale, credo sia il miglior roster di tutta la Pac-12, non solo della West, della South Division, scusami, e soprattutto ha una schedule molto facile, quindi io credo che alla fine se la giocano questi due. Per lo sleeper team io direi Utah, perché ogni anno ha sempre dato problemi, quest'anno non farà differenza, è un team molto tosto, molto difficile da affrontare, e quindi occhio agli Utes. E per quanto riguarda giocatori, ce ne sono tanti, tantissimi da tenere d'occhio, molti, molti difensivi, per esempio mi viene in mente lato di Washington, wide receiver di Arizona State, insomma ce ne sono tanti, occhio, perché è una conference molto importante. Ti ripeto, l'unica cosa, speriamo che vada tutto bene, speriamo che anche questa conference riesca a finire tutta la schedule, perché altrimenti è veramente un casino anche per il comitato decidere chi, se mandarne qualcuna in base al record, che diciamo può essere molto risicato, sì.
Diciamo che se quest'anno potrebbero avere, ecco, un motivo in più per eliminare o escludere una squadra della Pac-12, per avere meno grattacapi per escludere, insomma, una squadra della Pac-12, se proprio devono farlo, ecco. Rispetto agli ultimi anni, che comunque c'è sempre stato questo problema. Poi di solito le squadre della Pac-12 se ne sono sempre tolte loro, tipo Oregon l'anno scorso, che avrebbe creato problemi alla commissione, poi ha deciso di farsi fuori da sola, quindi Vabbè, comunque una conference interessante, come detto, anche per me, vi chiudo con i miei pronostici, anche per me vincerà Oregon, USC da tenere d'occhio, perché soprattutto l'anno scorso ha fatto male in difesa, ma quest'anno rientrano tutti in difesa, quindi la difesa sarà completa, quindi speriamo che facciano meglio rispetto all'anno scorso. Io come sleeper do Arizona State, perché è vero che hanno perso Eno Benjamin e Brandon Ayuk, però secondo me la difesa di Herm Edwards farà bene anche quest'anno, e Jaden Daniels mi aspetto che faccia una stagione molto meglio dell'anno scorso, che comunque già non è stata una brutta stagione. Mi aspetto tanto da questo ragazzo. Come giocatori, io i miei preferiti sono Max Borghi, running back di Washington State già nominato da Oleg, e Jermar Jefferson, running back di Oregon State, e ovviamente Dorian Thompson Robinson, quarterback di UCLA, perché è sempre bello da vedere, perché non sai mai cosa aspettarti da lui. Arriviamo, ragazzi, siamo già a 49 minuti, arriviamo alla sezione Ask. Ask CFB, Ask College Football. Come sempre vi ricordo che potete farci le vostre domande sulla chat di Telegram del Magazine. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Questa settimana abbiamo due domande, andiamo abbastanza rapidi. La prima è la domanda di Luca, che rispondo io. Luca che ci dice che è stato impressionato molto dalla partita di Tylan Wallace e di Joseph Osai, il ricevitore di Oklahoma State e il linebacker di Texas, nella sfida che appunto li ha visti contro sabato, e ci ha chiesto prospettiva in ottica draft dei due, anche come fit. Allora, ti rispondo io brevemente. Tylan Wallace è molto forte, un grandissimo ricevitore, rapido, ottime mani, esplosivo, veloce nel rilascio, buon route runner, ha veramente tutte le caratteristiche per essere un buon ricevitore. Un ricevitore così fa comodo a tutti, quindi secondo me su questo tipo di giocatori c'è poco anche da discutere sul tipo di fit. Joseph Osai invece il discorso è un po' diverso, è un linebacker, ha fatto una partita da All American sabato, non fa sempre partite così. Se dovesse giocare da qui in avanti sempre come ha fatto sabato, probabilmente sarà un giocatore da primo giro, ma non lo credo. In generale è un buon prospetto, un linebacker, outside linebacker, quindi giocatore, un prospetto secondo me da secondo o terzo giro. È di fatto un edge rusher, a Texas gioca una 3-4 un po' particolare, lui comunque è un edge rusher, quindi come fit qualsiasi squadra che non giochi una 4-3, perché come defensive end non è abbastanza fisicato, diciamo, non ha abbastanza chili. Come linebacker di una 4-3, quindi come Will o Sam linebacker, potrebbe soffrire qualcosa in coverage. La seconda domanda invece di Matteo, e qua Oleg vengo da te, anche qua brevemente, si parla sempre di draft, e lui ci chiede come mai Ehlinger in nessun mock draft è dato nei primi tre giri del draft. Secondo lui è un possibile crack del prossimo draft, se anche tu la vedi nello stesso modo.
Crack non credo, comunque è un giocatore solido secondo me. Che secondo me, come se parliamo di range di uscita, secondo me un secondo o terzo giro uscirà. Secondo me, in questa zona qua non possiamo metterlo sul livello dei tre QB che usciranno al primo giro, che li sappiamo già. Lui lo vedo più da, secondo me, un prospetto che lo puoi tenere dietro a un QB già titolare, che magari fa panchina un anno o due, e poi puoi dargli quella chance per vederlo com'è. Comunque quest'anno, specialmente a Texas, ha dimostrato di essere anche un leader in campo e di poter trascinare la squadra anche nei momenti di difficoltà, anche magari prendendosi qualche colpo in più, come abbiamo visto nelle partite con Oklahoma o anche l'ultima. Secondo me il braccio c'è un po' tutto. A volte quando prende delle decisioni un po' frettate, sbagliate, ma ci si può lavorare. Ecco, come ho detto, non è un giocatore pronto dal day one, ma come prospetto dietro a un esperto a fare la panchina, a imparare qualcosina, secondo me ci può stare come investimento.
Sì, secondo me, per chiudere questo discorso Ehlinger, altri giocatori alla Ehlinger sono appunto Mac Jones, che sta uscendo molto bene da Alabama quest'anno, e Zach Wilson da BYU, sono altri due quarterback che stanno, le cui quotazioni stanno salendo molto, e che appunto come Ehlinger non saranno pronti dal day one, ma potrebbero comunque avere una chance in un futuro in NFL. Arriviamo, ragazzi.
Si è dimenticato il nome.
Sì, ovviamente. No, vabbè, ma lui gioca altri 2-3 anni al college, cioè di cosa stiamo parlando?
Ah, dici, ok.
È ancora sophomore. Ancora black shirt sophomore, cioè ha cambiato tutte le maglie possibili lui. Stiamo parlando ovviamente di Felipe, il nostro idolo. Arriviamo al preview della settimana week 10, ragazzi. Prima del preview bisogna fare un applauso, i complimenti a Guido che ha fatto il secondo 7 su 7 della stagione. Grande Guido che non è qua a festeggiare con noi, comunque bravo, bravo Guido. E lo salutiamo, non è qua a festeggiare, festeggerà settimana prossima, comunque ci ha dato i...
Non può festeggiare siccome non è, basta, dovrà festeggiare questa settimana se si becca 7 su 7.
Ha perso il treno Guido, ha perso il treno del 7 su 7, o ripete questa settimana oppure niente. Ragazzi, arriviamo appunto a questo preview. Come ho detto, è ripartita la MAC. Stanotte ci saranno due partite, stanotte giovedì, quindi per voi la notte passata ci saranno due partite di Mountain West, Utah State, Nevada, e la Border War tra Wyoming e Colorado State, storicamente e culturalmente partita sempre interessante. Quindi comunque, se vi siete svegliati il venerdì mattina con, scusate, il college football e non avete ancora visto i risultati, magari, e se non avete niente da fare nella giornata o avete un'ora buca, guardatevi Wyoming, Colorado State. Le partite da pronosticare questa settimana. Partiamo con BYU, Boise State. Fra, parto da te, la partita più interessante tra le non Power 5 di questa settimana.
Sì, la più interessante, seguitela, perché ci sono molti giocatori da tenere sott'occhio. Allora, è un pronostico difficile, io dico BYU perché il quarterback Wilson è on fire, molto on fire, e soprattutto a Boise State mancherà Backmeyer. Non si sa ancora la ragione, ma si presume sia a causa Covid. Non ha giocato neanche nella partita di domenica contro Air Force, è stato sostituito degnamente, però avere lui in campo è tutta un'altra cosa, quindi io dico BYU.
Oleg.
Ecco, 30 punti subiti contro Air Force non è un po' un campanellino d'allarme, secondo me. Dico anch'io BYU, però attenzione al Big Blue.
Esatto, anch'io dico BYU, però se per caso dovessero giocare di nuovo completi blu come hanno fatto nella prima gara, praticamente non si vedevano. Cioè, sono difficili anche da vedere, il quarterback non si accorge neanche dei blitz, e quindi comunque è un fattore da tenere in considerazione. Arriviamo alla Big Ten, dove vi chiedo di pronosticare due gare. Nella Big Ten si giocheranno, tra le altre, Michigan State, Iowa, Maryland, Penn State e Rutgers, Ohio State, quindi partite che non vi chiedo di pronosticare. Quelle che vi chiedo di pronosticare invece sono Nebraska, Northwestern e Michigan, Indiana. Oleg, ripartiamo da te.
Dico Michigan, comunque non penso Arbo possa sbagliare due partite di fila. Anche se Indiana non mi è dispiaciuta con questo inizio stagione. Poi vabbè, Nebraska Northwestern, non posso sputare nel piatto dove mangio, dunque dico Northwestern.
Fra.
Sì, anche io sono d'accordo. Michigan, ok, Indiana sta giocando bene, sull'onda dell'entusiasmo, però Michigan... non le sbaglia, perché veramente poi parliamo, quello che ho detto prima non vale nulla. Io dico Michigan. Per quanto riguarda Nebraska, finalmente li fanno giocare, perché insomma hanno chiesto,
hanno una voglia matta.
Sì, sono diventati poveracci, bontà loro, sono diventati lo zimbello di tutti i social, insomma di tutti i blog e vari siti dove si parla di college football, per la storia insomma che avevano proposto di giocare contro una squadra FCS e non gli è stato concesso. Ecco. Quindi sono diventati un po' lo zimbello, però è una partita sì, aperta a tutte le possibilità, direi Northwestern più che altro perché anche loro sono on fire.
Anch'io mi allineo a voi e dico Michigan e Northwestern. Guido invece è andato con Michigan e Nebraska, e prima invece siamo andati tutti con BYU, anche Guido ha confermato la nostra scelta. E passiamo alla Big 12, dove in realtà non vi chiedo di pronosticare nulla. La partita più interessante forse è West Virginia-Texas, e poi tra le altre ci sono Texas Tech, TCU, Oklahoma State, Kansas State, Baylor, Iowa State, altra partita che forse può essere interessante. E invece, passando alla Pac-12 di cui abbiamo parlato, ci sono Arizona State, USC, UCLA, Colorado, Stanford, Oregon, quindi i Ducks che aprono in casa contro Stanford, e poi Wazoo, Oregon State, partita anche questa molto, diciamo, tra due tra due probabilmente tra le ultime della conference, che però appunto potrebbero dare vita a una partita, magari a una sparatoria godibile. Quella che vi chiedo di pronosticare invece è Washington at Cal. Fra, ripartiamo da te.
Allora, intanto bisogna sperare che si giochi, perché ripeto, ci sono problemi Covid nell'università di Berkeley,
infatti,
California.
Il pronostico che ti ho chiesto era questo, se si giocavano, se si giocano partita sì o no.
Per quanto riguarda la partita, io è una bella lotta, io direi mi tengo il fattore campo, dai, come al solito. Sì, Cal.
Okay. Oleg.
Sì.
Sì, dico Cal abbastanza facile, secondo me.
Anch'io dico Cal, siamo anche qua tutti d'accordo, anche Guido è nato con Cal. Nella SEC ci sono un paio di partite interessanti, Texas A&M, South Carolina, c'è invece, che vi chiedo di pronosticare, Tennessee at Arkansas, e poi ovviamente c'è Florida-Georgia, di cui ovviamente vi chiedo il pronostico. Qua partiamo da Oleg, quindi prima Tennessee-Arkansas e poi Florida-Georgia.
Beh, Tennessee-Arkansas c'ho il cuore diviso tra Toto e Felipe.
Comunque, anche Garantano, comunque il suo.
Anche Garantano il suo.
Sì. Parte di cuore.
Comunque, cioè, comunque vado un po' sorpreso con Arkansas.
E per Florida?
E invece, Georgia? Sì, qua per me questa settimana non è stata facile. Cioè, è la partita più importante dell'anno, che vale non solo una vittoria, cioè proprio una rivalità veramente forte. Abbiamo visto anche in NFL tra Wims e Gardner Johnson i pugni, si sente la partita quando c'è proprio un derby che si gioca a Jacksonville. Georgia avrà tante assenze, la safety più forte in azione, Lee Charles Leffunt, ha fatto un incidente in moto, è uscito dall'ospedale ieri, non penso giochi. Sono fatti male anche Jordan Davis, la defensive tackle, e Pickens, che non ha giocato neanche l'ultima settimana. Ovviamente dico Florida.
Vabbè, ma sì, quello te l'ho chiesto così, giusto perché devo, ti ho chiesto il pronostico. Fra, tu invece, queste due partite?
Ma per quanto riguarda Tennessee-Arkansas, io dico Arkansas molto, molto tranquillamente. Georgia ha questi problemi difensivi, ma quello che mi preoccupa non è tanto la difesa, perché sappiamo quanto Kirby Smart abbia un roster profondo da quel punto di vista. Ha sempre l'uomo giusto nel posto giusto, anche se è la seconda, terza, quarta, quinta scelta. Quello che mi preoccupa è l'attacco, che è troppo, troppo asfittico. E per vincere le partite la difesa non basta, a qualche punto lo devi anche segnare, quindi la vedo dura. Però io sono fiducioso in Kirby Smart, è uno dei miei allenatori preferiti, quindi io gli do fiducia, e secondo me la spunta Georgia.
Io invece vado con Florida, Guido, anche Guido è nato con Georgia, ovviamente con Kirby Smart. E l'ultima partita che vi chiedo di pronosticare, ovviamente.
Invece Arkansas.
Ah, è Arkansas, vado anch'io ovviamente con Felipe, non l'ho neanche detta perché era scontato. Cioè...
Era ovvio,
ovviamente tutti e tre con Felipe Franks. E invece Guido è nato con Jared Garantano, il nostro altro eroe. E nella ACC invece, dicevo, ovviamente la partita che vi chiedo di pronosticare è Clemson Notre Dame. Le altre partite, si parte venerdì con Miami NC State, poi c'è Virginia Tech che ospiterà Liberty, UNC Duke, Pitt Florida State, che a priori poteva essere una partita interessante, a posteriori non lo è, e Louisville UVA, l'ultima partita tra quelle che meritano menzione. E quindi arriviamo appunto a Clemson Notre Dame, big match dell'anno più che della settimana della ACC. Fra.
Allora, anche qua abbiamo problemi difensivi per Clemson, mancano un paio di giocatori importanti, manca naturalmente il biondino, abbiamo visto che Juan Galilei si è comportato bene, mi tengo Clemson perché Notre Dame è una buona squadra, è molto equilibrata, però gli manca una minaccia verticale, una minaccia profonda, wide receiver.
Chase Claypool.
Sì, esatto. Avrebbe un giocatore forte come wide receiver, avrebbe potuto creare problemi a questa difesa di Clemson. Notre Dame purtroppo non ce l'ha, e quindi devo dire Clemson.
Oleg.
Per me Notre Dame già da un paio d'anni sempre overrated come squadra. Ecco, Clemson li metterà con i piedi per terra come ha fatto l'anno scorso nella semifinale. Dico Clemson abbastanza facile, 15 punti, 20 punti di distacco.
E ovviamente anch'io dovrei dire Clemson, ma ovviamente io invece dico Notre Dame perché sparo sempre la bomba alla fine e vado sempre contro di voi. Guido ovviamente è andato coscienziosamente con i Tigers. Comunque è una partita da seguire. Siamo arrivati anche oggi, abbiamo sforato l'ora, ma ormai è consuetudine e nonostante ci manchino pezzi riusciamo sempre ad andare oltre l'ora. E comunque c'era la Pac-12 di cui parlare, qua ogni settimana abbiamo una preview da fare, quindi è logico
che andiamo lunghi. Che comincia a giocare.
Esatto. Settimana prossima, in teoria sono finite le conference, non le squadre.
Vabbè, siamo in metà novembre.
Sì, siamo alla week, siamo alla week 10 di 14. Sì. Quindi sì, se Dio vuole abbiamo finito con le preview. Ricordandovi appunto di andare a leggere le preview della Pac-12 e la preview anche della settimana che comunque sempre Guido ci fornisce e scrive su Adol Magazine. Un saluto a Oleg. Ciao Oleg, grazie di essere stato con me.
Ciao, alla prossima ragazzi.
E ciao anche a te Fra, grazie anche a te.
Ciao a tutti, sempre un piacere.
Ciao anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima.